Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto.
Fortilove. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Slam, io che alzo la coppa. Allora, se dovessi pensare...
No, aspetta, rifaccio. Se sento la parola slam, la prima immagine che mi viene in mente è una mia foto che alzo la coppa degli US Open. Forse è banale, però è così.
La terra rossa? Perché l'ho sempre amata, sono cresciuta sulla terra rossa, perché mi ha regalato le gioie più grandi, perché quel campo, il Philippe Chatrier, ce l'ho impresso nel cuore e nella mente, penso per sempre.
Ah, il tennis, non ci basta mai il tennis, è sempre sulla punta della lingua, come una parola pronta a rotolare fuori. Una parola che ci unisce e che ci fa sentire bene. E anche dopo aver esplorato in lungo e in largo tutto il lessico tennistico, ecco che qualcosa ritorna. Qualcosa ritorna sempre. Perché c'è sempre una storia da raccontare, una parola da aprire. E oggi, in questo episodio speciale, ci siamo fatti aiutare da due campionesse senza tempo, che quella stessa parola ce l'hanno impressa addosso. Flavia Pennetta e Francesca Schiavone ci raccontano cosa significa slam. Dritto e rovescio, smash e volé, ma anche net, love e generation. Terra, erba e cemento. Le parole del tennis prendono vita e ci guidano in un viaggio tra epoche diverse, campioni e campionesse che hanno cambiato il gioco, partite e tornei leggendari che si fondono in un racconto solo. La lingua è come un reperto storico, un pezzo d'arte che ci tramandiamo l'un l'altro. E in quanto tale, chiunque la utilizzi, partecipa a cambiarla e a renderla sempre più potente e più magica. Qui andremo alla scoperta delle parole che definiscono uno degli sport più amati e giocati al mondo, ricostruendo insieme, storia dopo storia, il lessico tennistico. Oggi scopriremo tutti i significati della parola slam. Una parola che prima di tutto il resto significa sogno, un sogno che parte da lontano, sia per Francesca che, poco più tardi, anche per Flavia.
La prima volta che ho preso la racchetta, da quando me lo ricordo, è stato sul campo da tennis in campagna in Franciacorta con mio papà, dopo due ore che abbiamo pulito il campo perché pioveva e era inverno, me lo ricordo benissimo. E ricordo la sensazione, una volta finito di pulire il campo, che ho iniziato a giocare con mio padre, con quella racchetta di legno che pesava, ma non ne avevo altre di opzioni. Quindi per me quel peso lì della racchetta mi dava la gioia di poter giocare a tennis, che era una gioia che non riuscivo a capire come canalizzarla. La godevo, me la vivevo. E poi tornavo a casa e la mamma ci faceva da mangiare perché ci aspettava e ci veniva a chiamare: guardate che è pronto, siete in ritardo, cose così, insomma. La prima volta che ho preso la racchetta in mano, devo essere sincera, non ho questa memoria, ho un'altra memoria invece, un altro ricordo che di me bambina sul campo da tennis di Terra Rossa,
i miei genitori giocavano, stavano facendo un tipico doppietto nel fine settimana, ma avrò avuto forse 2 anni, 1 anno e mezzo, 2, e io giocavo con la terra rossa seduta a terra come se fosse sabbia. E questa è un'immagine di me che non so se mi viene ricordata da delle foto che ho visto o realmente una sensazione che ricordo realmente come ricordo mio, no? Mi vedo così, mi ricordo così, e soprattutto la cosa che mi ha fatto emozionare tantissimo e rivivere quel momento è stata praticamente l'anno scorso, mentre mio marito si allenava prima di un torneo, c'era la nostra figlia più piccola, Flaminia, seduta a terra nel campo di terra rossa, che giocava con la terra con le sue manine. E quindi questo mi ha riportato indietro nel tempo.
Il talento è un meccanismo strano, tanto del cervello quanto del braccio, della gamba e del polmone. Non basta riconoscerlo per aver trovato la via, perché spesso il talento si accompagna alla fantasia, alla vitalità, al desiderio profondo di conoscere il mondo, e serve fortuna per incamminarsi sul sentiero corretto. I primi passi? Danza, corsa e pallavolo per Flavia. La ginnastica artistica per Francesca.
Io per esempio ho fatto di tutti gli sport, ho provato tutti gli sport fino all'età di 12 anni, ho fatto danza classica, sembra strano, ma ho provato anche quello, facevo atletica, facevo tutte le corse campestri con le scuole, ero parte della squadra di pallavolo e di pallacanestro della scuola, andavo a cavallo. Diciamo che sono sempre stata una molto portata per gli sport, e semplicemente a un certo punto, all'età più o meno di 8-9 anni, dissi a mia mamma: guarda mamma, magari a danza non voglio più andare, preferisco andare al circolo, e da lì in poi diciamo la mia direzione è andata verso il tennis, che comunque è sempre stato uno sport che io ho adorato e mi è sempre piaciuto tantissimo.
A un certo punto, mentre facevo ginnastica artistica, che ero anche brava tra il regionale e il nazionale, avevo 10 anni, neanche 10 anni, e mentre facevo il saggio è successo che la ragazzina si è fatta male, quella che doveva stare con me, e praticamente a me mi hanno buttato in fondo, anziché stare davanti, all'improvviso ero in fondo. E io ho detto: io non voglio più fare questo sport perché non dipende da me, voglio fare uno sport che mi piace, dove io sono protagonista e faccio quello che voglio io. Il giorno stesso sono arrivata a casa, l'ho detto a mia mamma, la quale prese questa decisione e mi disse: va bene, andremo a farne un altro, anche se c'è stato un po' di problemi nel cambio, però alla fine ho scelto uno sport individuale e mi piaceva tantissimo il tennis.
Il tennis alla fine, per fortuna, prevale ad esultare non sono soltanto Francesca e Flavia, ma con loro festeggiamo anche noi, che abbiamo avuto il privilegio di goderci la carriera di 2 stelle del firmamento tennistico, italiano e mondiale. Scegliere però a volte non basta, neppure quando a sorreggerti un sogno grande così, grande quanto uno slam. E ad entrambe è servito affrontare il dubbio e l'incertezza, prima di definire il proprio io, come ci racconta Francesca.
Tante volte penso che agli atleti vengano i dubbi e dire: come lo sto facendo bene, ma che cosa sto combinando? Quindi tendi a tornare a casa dopo una sconfitta e dire: mamma, papà, piuttosto che coach e team, non sto bene, quel campo non mi ci ritrovo. Però giustamente poi le persone intorno a te ti dicono: bene, è stata una sconfitta, è un periodo molto difficile, parlo a livello di sport, sportivo assolutamente, continuiamo a lavorare, non ti preoccupare, i passi sono questi, poi piano piano riprendi le energie. Però di dubbi sì, sai quanti ne abbiamo noi atleti, tantissimi.
C'è stato un punto quando sono andata via dalla federazione, che avevo ormai 17 anni e mezzo, 18, vivevo da sola a Milano e quindi dovevo imparare a essere autonoma. Quello è stato il momento in cui ho detto: ok, forse questo potrebbe essere il mio lavoro, ma per farlo lo devo fare veramente molto molto bene, perché comunque ancora non ero arrivata ai livelli dove poi sono arrivata, c'erano tantissimi punti interrogativi, tantissime situazioni che si venivano a creare costantemente, tantissimi dubbi, presi il tifo e sono stata ferma 21 giorni in isolamento in ospedale, quindi ti dico solo quello, e poi successivamente 4 mesi e mezzo, 5 mesi totalmente ferma perché non potevo fare attività sportiva. In quel periodo che tutto questo non esisteva, ho avuto tanto tempo per riflettere, ero lì da sola, soprattutto in quei 21 giorni di isolamento in ospedale, devo essere sincera, e mi sono resa conto che stavo facendo le cose, ma che non le stavo facendo al 100%. Cioè mi allenavo, avevo le mie routine, però realmente mi sono fatta una domanda e ho detto: ma tu realmente stai facendo il massimo? E sono stata onesta con me stessa, devo essere sincera, e ho detto no, forse posso fare di più e soprattutto darmi un obiettivo. E lì presi la decisione di dire ok, adesso che tornerò, che mi sarà permesso tornare in campo, darò il massimo per un anno. Se in questo anno non entro nelle prime 100 del mondo, smetterò di giocare e farò altro. E quell'anno chiusi 96, quindi mi sono salvata per un pelo.
Crescendo il cerchio si restringe sempre di più. E quello che facciamo invecchiando non è costruire il futuro, ma costruire il nostro passato. Da bambini tutto quello che abbiamo è un piccolo passato e un grande futuro. Man mano che passano gli anni, il passato si ingrandisce, mentre il futuro fa l'esatto contrario. Ed è nella qualità del passato che costruiamo che si condenserà poi la nostra eredità. Riti di passaggio, momenti di magia che condizionano il presente e che passano attraverso la comprensione della grandezza. Come quando, per esempio, Flavia è entrata per la prima volta in un torneo del Grande Slam.
Beh, la prima volta che sono entrata in un torneo del Grande Slam per me è stato un sogno che diventava realtà e sicuramente è stato un momento nel quale tu capisci che quasi ci sei, quasi sei arrivata, no? Hai fatto quel passetto che tutti vorrebbero fare, che ogni atleta, ogni tennista che inizia il suo percorso, diciamo che quello è l'obiettivo. E ricordo di essere entrata negli spogliatoi timorosa, con un senso di reverenza nei confronti di tutte le giocatrici che fino a quel momento io avevo visto in televisione, quindi poter coincidere con Jennifer Capriati, Monica Seles, erano giocatrici delle quali io avevo i loro poster nella mia camera, quindi fu veramente emozionante.
Ricordo benissimo la prima volta che andai, tra le altre cose, con una macchina fotografica Kodak. Ve la ricordate? Quella che faceva le fotografie, rimaneva nel rullino e dicevi: porca miseria, non so come l'ho fatta, però l'ho fatta e la porto a casa. E giocavano sul Susan Lenglen a Parigi sempre, Steffi Graf e Monica Seles, le quali erano e vivevano sulle mura di casa mia, perché io avevo i loro poster. E dopodiché mi sono resa conto della grandezza del club. Mai avevo visto un club così grande, mai avevo sentito né l'odore né la possibilità di poter giocare con campioni di questo genere. Io ero piccola e lì mi sono resa conto che la grandezza e l'abbondanza mi piaceva tantissimo. Non mi hanno per niente spaventato, mi hanno dato una carica in più, come per dire: ho proprio voglia di tornare a giocare contro questi, contro gli dèi del tennis. E lì ho capito che avevo tante marce, tante cose da fare.
Non aveva certo torto Francesca in quella giovane versione di sé. Una Francesca che, proprio come Flavia, aveva iniziato a toccare con mano i vertici che lo sport sa raggiungere e ad agognarne un pezzetto tutto per sé. Il tempo scorre e per dare robustezza a quel sogno serve esperienza. Un'esperienza che non arriva mai a buon mercato, ma che Francesca ha iniziato a raccogliere anche grazie a un ciclo azzurro assolutamente magico.
Ero in Spagna con tre ragazze più forti di me e il capitano, un certo Corrado Barazzutti, non so se lo conoscete, mi ha preso da parte e mi ha detto: giochi tu il singolo. E lì è esplosa una bomba, perché la seconda d'Italia, giustamente, ha detto: ma perché, eccetera. E lì io ho capito che non ero più da sola a vedere quello che vedevo solo io, ma eravamo già in due. Poi piano piano sono cresciuta. Un'esperienza bellissima al lato di giocatrici che erano più forti, ma in quel momento si vede che io riuscivo a esprimere un tennis che serviva per far vincere la squadra.
La prima convocazione, dove fondamentalmente non ero neanche convocata, ero la quinta, però ero piccolina, si giocava a Bari e mi convocò per la prima volta Raffaella Reggi, che allora era la capitana di Federation Cup. Ricordo quel momento con un entusiasmo incredibile, anche una forma di rispetto incredibile che avevo con le giocatrici che allora erano per me dei punti di riferimento, come la Farina, Silvia Farina, la Grande, insomma erano delle giocatrici che io fino a quel momento avevo sempre visto nei tornei, avevo seguito, però non ero mai stata a contatto con loro, quindi ricordo questa emozione di questa ragazzina che arriva in una dimensione totalmente diversa a quella a cui era abituata.
I giovani talenti si fanno donne e poi le donne si fanno campionesse, trascinando la squadra azzurra verso limiti mai toccati prima. Un passo importante nella costruzione del grande sogno, quello di uno slam tutto proprio, ma che viene fatto di lato, quasi parallelamente ai piani e ai progetti di una squadra che diventa così contemporaneamente uno specchio della propria carriera e un megafono della propria bravura. Un ciclo storico che è valso alla nostra nazionale ben 4 successi in Fed Cup e di cui Flavia e poi Francesca raccontano con piacere, come vecchie compagne, alternando le voci e lasciando che il carattere di ognuna esca con naturalezza.
Allora, la prima vittoria 2006, un'esplosione esplosiva perché è stata una bomba dal punto di vista mediatico, ma dall'attenzione che abbiamo avuto, da quello che c'era stato riconosciuto, è stato veramente una bomba per il tennis italiano, perché fino a quel momento sì, le donne avevano avuto dei buoni risultati, però vincere la Federation Cup con delle ragazze giovani, perché eravamo tutte giovani, dove comunque siamo andate a compensarci anche nei momenti del bisogno, perché io ricordo che in quella finale per esempio giocai la prima partita con Justine Henin con un polso che dopo 2 settimane mi hanno dovuto operare per un legamento rotto, quindi ci siamo compensate, ci siamo unite in un'unione che regalò quella vittoria incredibile.
Nel 2006 è stata la prima volta, come tutte le cose nella vita, la prima volta o fa male o è bellissimo, e devo dire che noi abbiamo pizzicato proprio la parte della meraviglia delle prime volte quando succedono le cose.
Nel 2009 invece la giocammo a Cagliari e fu un po' una vittoria più consapevole, eravamo più pronte a quella vittoria. Arrivavamo già con dei risultati eccezionali, io ero entrata nelle top 10 in quell'anno per la prima volta, la prima italiana ad raggiungere quel traguardo, quindi avevamo già una consapevolezza di quello che eravamo e indubbiamente eravamo favorite in quella finale.
Nel 2009 non me la ricordo come felicità, ricordo però sempre che ho portato i miei punti a casa sia nel singolo che nel doppio, e quindi alla fine è un godimento perché vincere è quello che conta. La terza invece nel 2010 me la ricordo benissimo, è stato straordinario perché è stata la ciliegina anche sulla mia torta, non solo per tutti gli italiani, ma avevo fatto un anno straordinario, quindi l'ho preso volentieri quella coppa, l'ho divisa con le ragazze. Flavia ha giocato molto bene, me lo ricordo.
La terza è stata nel 2010 a San Diego ed è stata, me la ricordo con una sofferenza perché eravamo esauste tutte dopo un anno strepitoso. Francesca arrivò stanchissima dopo aver vinto Roland Garros quell'anno, quindi una serie di emozioni, di attenzione mediatica anche in quel caso, di gestire le aspettative di tutti quanti, e lì abbiamo un po' barcollato. Fu veramente sofferta, però nello stesso tempo poi fu una liberazione un po' per tutte, perché diciamo che quando uno abitua un paese, ma anche una stessa giocatrice abitua un po' tutti alle vittorie, diciamo che la sconfitta è sempre gestita molto peggio e la vittoria è quasi ormai scontata, che questo è un errore secondo me, madornale che si commette, perché assolutamente non è nulla mai scontato, soprattutto nello sport, nella vita in generale, ma nello sport in particolare. Quindi ricordo quella vittoria, insomma, sofferta, ma bellissima. E invece poi ce n'è stata un'altra, la quarta, e quella fu un'eliminatoria totalmente diversa, perché sia io che Francesca non, per la prima volta non siamo state protagoniste di quella vittoria, ma non ce n'è fregato niente, perché eravamo lì accanite e che guardavamo e cercavamo di supportare le ragazze in campo, e mi ricordo che facevamo spola da una parte all'altra del campo ogni volta che Roberta Vinci cambiava campo, proprio per darle i nostri consigli, il nostro supporto. Quindi la ricordo bellissima anche quella.
Sì, era Cagliari. L'unica cosa che mi interessava è che vincessero le ragazze per alzare il quarto campionato del mondo per l'Italia, e questo è quello che conta alle volte.
Sono due, secondo me, due sensazioni opposte. Una dove tu sei concentrato solo su te stesso, hai il tuo team e vivi anche un po' in solitaria, diciamo, perché ognuno vuole fare il meglio e quindi è un po' una lotta, anche se ci sono delle amicizie, no, nel circuito, però io voglio superare te e tu vuoi superare me. In quel momento, quando tu rappresenti la tua nazione, quando giochi la Federation Cup, hai un team che non sei abituata ad avere, hai una squadra di altre tre ragazze che tifano per te incondizionatamente, hai un calore da parte di un gruppo che comunque ti dà un'energia. È come un po' giocare in squadra, veramente giocare in uno sport di squadra, no? E quello a me ha sempre dato una carica incredibile, ed è sempre quello che mi è piaciuto tantissimo ogni volta che giocavo la Federation Cup.
Allora, invece io sono l'opposto di Flavia. Come al solito, in nazionale condividevo tantissimo, dalla sofferenza alla gioia. A quel punto non ci sono più limiti di energie, perché gioco il singolo, doppio, 5 ore, 7 ore, quelli che gridano e tu devi difenderti, e quelli che ti vogliono uccidere, invece tu rimani vivo. E poi invece la gioia che la devi condividere, e soprattutto dove non arrivavo io arrivavano le ragazze e viceversa. Questo è stato una grande parte dell'essere una squadra molto molto forte come eravamo noi.
Una squadra davvero molto forte, che si è cementata nel profondo grazie ai gesti, quei piccoli grandi momenti che si perdono nella memoria, ma che quando riesci a ripescare con sforzo e con fatica ti restituiscono l'immagine di quello che hai saputo costruire, insieme, come in questo ricordo di Flavia.
Eravamo in Francia, giocavamo contro la Francia e giocavamo contro Amélie Mauresmo, che in quel momento era la numero uno del mondo, ma eravamo date per spacciate, diciamo, no? Non c'erano grossissime possibilità che l'Italia battesse la Francia. Io gioco il primo giorno con Amélie Mauresmo e mi dà 6-0, 6-1, non me lo scorderò mai, c'è proprio una mazzata clamorosa. Invece Francesca entra in campo, vince con la Deschi molto facile, quindi l'Italia il giorno successivo dovevamo giocare di nuovo ed eravamo 1-1. E ricordo la mattina che io ero chiusa in camera e non aprivo a nessuno. A un certo punto Francesca riesce ad entrare in camera e mi trova con la testa tra i cuscini che continuava a dire: io oggi non gioco, io oggi non gioco. E lei che mi tirava e mi diceva: tu oggi giochi, stai tranquilla che oggi la batto io la Mauresmo e poi tu giochi e porti il punto decisivo. Io facevo: ma tu sei scema, io non ce la farò mai. Tu lo farai, tu lo devi fare, insomma. Fatto sta che Leggio entra in campo con la Mauresmo, vince veramente 6-4 al terzo, una partita straordinaria. Io tremando entro in campo con la Deschi, non giocando benissimo, però insomma vinsi quella partita, e credo che fu l'anno che poi del 2009 dove poi abbiamo vinto la Federation Cup. Questo lo ricordo, guarda, questo aneddoto mi fa morire dal ridere soltanto a riviverlo così.
Campionesse fatte e finite, nel pieno del loro splendore, vincenti in campo e vincenti fuori, grazie a quella loro capacità di smuovere le folle e di trasmettere i giusti valori. Anche ottime donne squadra, come dimostrato dall'incredibile decennio regalato al nostro tricolore. Resisteva però qualcosa in fondo allo stomaco, quel sogno d'inizio racconto, quella parola magica che tanto è capace di dare linfa nuova anche nei momenti di massima stanchezza. Slam. Desiderio e volontà. Slam. Grandezza e timore. Slam. La porta per l'immortalità. E la prima ad aprire i cancelli del suo personalissimo Valhalla è stata Francesca, nel 2010. Quando hai scritto il proprio nome sull'albo d'oro del Roland Garros.
È un viaggio, quello è stata una vita per arrivare a vincere uno slam. È stato un viaggio straordinario, bello tosto, però con grandi, grandi soddisfazioni e soprattutto una bellissima vita, perché oggi che la vedo da fuori dico wow, chi ha la possibilità di fare uno sport ad altissimo livello è benedetto da Dio, dal cielo, dall'universo, da tutto. Perché nella vita è tutto molto più difficile che arrivare davanti a milioni di persone e poter esprimersi attraverso lo sport che ami di più al mondo e tra le altre cose di cui sei capace di gestire e di fare, quindi ancora meglio. Questo me lo ricordo benissimo. La seconda cosa che mi ricordo di Parigi è quando sono caduta, mi sono buttata a terra, ho vinto l'ultimo punto, mi sono buttata a terra, ho sentito la gioia e la felicità più totale. Dopo la vittoria di Parigi, il cambio della vita è stata per voi, non per me. E per voi, per come vedevate da quel momento Francesca Schiavone. Per quanto mi riguarda, la vita è continuata nell'80% nella stessa maniera, il 20% diventa business, diventa parlare con la gente, diventa comunicare, diventa una richiesta maggiore di lavoro fuori dal campo da tennis, cosa che prima magari era molto di meno. Invece nel momento in cui sei sotto riflessori sai che fai due cose nella vita: uno è il gioco del tennis e l'altro è il lavoro che hai da fare con la comunicazione, con le interviste, con le persone, con tutte le persone che vogliono sapere cosa fai e chi sei. Questo sicuramente, però è cambiato più a voi che a me. Riguardo le sicurezze personali, diventi più sicuro, sicuramente ti dà la fiducia di affrontare dei match importanti con la consapevolezza che puoi vincerli tutti. A quel punto diventi fortissimo, ti dà l'X% in più per raggiungere uno nuovo step della vita e conosci sempre di più te stesso, cioè vai oltre a quello che pensavi potesse esistere, apri un altro pezzo, un altro capitolo della tua vita, bello, bellissimo, perché sono cose nuove che alle volte ti arrivano, ti investono e ti buttano a terra, altre volte ti regalano straordinarie emozioni piuttosto che successi e sicurezze anche personali, cose nuove. Il nuovo, sei sempre lì che dici vado, chiudo la porta e ne apro un'altra o sto qua dentro che ci sto bene, e alla fine invece il nuovo ti propone nuove occasioni per vivere la vita.
Occasioni sempre nuove eppure antiche, perché il fuoco dell'atleta è quello del guerriero o del grande performer, del viaggiatore, un orizzonte privato di gloria, un momento di perfetta comunione con il passato e con il futuro, la somma che riesce perfettamente al fondo della pagina. Un'emozione che Flavia ha conosciuto da tutt'altra parte, lontano dalla cara e vecchia Europa, tra le braccia degli Stati Uniti, per lo US Open del 2015.
Fu un viaggio particolare, un viaggio meraviglioso, perché sapevo già prima di iniziare il torneo che sarebbe stato l'ultimo grande slam della mia vita e questo già aveva un sapore diverso. Devo essere sincera, non sono andata lì con le aspettative di poter vincere il torneo, ma con volevo soltanto far bene, volevo soltanto godermi quell'ultimo grande slam nel migliore dei modi. E poi quello che ho vissuto in quelle due settimane è stato qualcosa di unico, di indimenticabile, delle emozioni che continuavano a cambiare quotidianamente e delle consapevolezze che piano piano andavo ad acquisire durante ogni match che vincevo, questa voglia, questa possibilità, opportunità che mi era data, perché comunque mi era stata data un'opportunità incredibile e l'ho saputa gestire bene. Quindi questo ha fatto sì che tutto fosse ancora più bello. E quando poi ho vinto quell'ultimo punto, che non dimenticherò mai, che se per me è indimenticabile, è stata come una sorta di liberazione per me. Avevo veramente ottenuto tutto nell'ultimo torneo che avrei disputato. Dopo quella vittoria il rapporto, diciamo, con me stessa è andato molto molto meglio, nel senso che ero molto più sicura di me, naturalmente. Ho avuto di punto in bianco tutto quello che mi veniva detto da anni, no? Delle visioni di gioco, di proprio sensazioni di gioco che avevo in campo, fu tutto facile, tutto percepito velocemente, tutto mi risultava tutto super semplice, di punto in bianco, e questo sicuramente l'ha fatto il fatto di aver vinto un torneo così importante, di aver raggiunto finalmente quella consapevolezza che magari non sentivo così, non la percepivo così, mentre le persone che erano accanto a me sì che avevano questa sicurezza nei miei confronti, cioè loro mi continuavano a dire: guarda che tu puoi vincere un grande slam. Forse quella che non era così sicura di poterlo fare lo ero io. E quindi quando l'ho fatto, quando finalmente ho ottenuto quel meraviglioso risultato, per me è stata una forma di liberazione. Questo ha fatto sì che tutto mi si presentasse molto più con leggerezza, era tutto più facile, era tutto più semplice, qualsiasi cosa, sia in campo che fuori dal campo. Infatti sempre ho detto, se avessi avuto questa visione qualche anno prima, probabilmente avrei potuto vincere di più. Però va bene così, non ho rimpianti, sono felicissima anche della decisione che ho preso di smettere di giocare alla fine di quell'anno del 2015, e sinceramente non mi sono mai guardata indietro con una sensazione di rammarico, quello mai.
L'eco delle imprese si chita in lontananza con il suono di una parola, slam, che nessuno potrà mai cancellare dal loro vissuto. Lo sport finisce, la vita prosegue, chiedendo gli spazi per un adeguamento di anima e di corpo. Una modifica spazio-temporale che ha sicuramente un costo, ma che lascia intatto, giù in fondo, quando tutta la polvere si è posata, l'insegnamento più profondo.
Del tennis mi manca quel tempo che io dedicavo a me. Mi manca, sembra strano dirlo, a me piaceva molto allenarmi. Quindi mi manca il mio team d'allenamento, mi mancano i miei uomini, come li chiamavo io, il mio allenatore, il mio preparatore fisico, il mio fisioterapista, il mio team con il quale ho trascorso tantissimo tempo, e mi manca l'allenamento, cioè vorrei avere più tempo per allenarmi, mi piaceva quella sensazione di fatica che sentivo durante la giornata mentre mi allenavo, quello mi manca. Non mi è mancato per tantissimi anni la competizione, ma oggi vorrei risentire quell'adrenalina che sentivo ogni volta che entravo in campo.
Allora, che mi manca? Ho provato la sensazione fino a poco tempo fa, dopodiché sono arrivati due atleti particolari che sto seguendo, così mi sono ritrovata a sentire delle cose che sentivo mentre giocavo. Fare da coach è una sensazione bellissima, simile a giocare, non la stessa cosa, però mi mancava tantissimo, e quindi oggi vado ai tornei, li seguo molto volentieri, mi mancava questa adrenalina, questo confronto con un altro essere umano, quindi un braccio di ferro. Disciplina, dedizione, determinazione nel fare le cose. Sicuramente nella vita normale devi avere più pazienza, perché non tutto dipende da te, anzi tante volte dipende dagli altri, quindi vuoi costruire una casa, non dipende da te, perché una volta che la scegli devi aspettare che te la costruiscano. Quindi i tempi sono diversi, nel tennis invece era tutto subito, è molto veloce, anzi dovevi trovare anche la soluzione immediatamente. Questo mi sono portato di buono dal tennis, e poi nelle situazioni di stress o di ansia mi rendo conto che io ne ho meno, non significa che non ne ho, però rispetto agli altri, e posso anche gestirla in modo diverso.
È una cosa super positiva, io credo, perché nella gestione poi di una famiglia con bambini piccoli, con un marito che comunque è sempre via perché lavora tanto e ancora nel pieno del circuito dove anche lui gioca, per me è stato fondamentale. E lo è tuttora, cioè io sono una di quelle che problema soluzione, dobbiamo fare questo o quest'altro, in un secondo decido cosa fare, e questo è qualcosa che mi ha portato, secondo me, la riporto dal campo di gioco, dove dovevo risolvere un problema che mi proponeva l'avversaria, no? Trovare una soluzione per batterla, per farle il punto, per metterla in difficoltà, ribattere subito, e questo me lo sono portato dietro ed è, secondo me, bellissimo.
Certo che lo è, ed è bellissimo. Come deve essere stato bellissimo inseguire un sogno chiamato Slam e poi raggiungerlo per davvero. Oppure contribuire alla costruzione del successo di un'intera nazione sportiva, con sacrificio e talento. La scoperta dell'ennesima sfumatura di un vocabolario bellissimo, perché alla fine questo non è soltanto lessico tennistico, ma è lessico di vita.
Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.